poter essere ancora qui una volta dopo diverse volte, sempre con grande partecipazione, diciamo così, interiore, perché considero queste delle cellule vitali per la vita della comunità cristiana di qualunque confessione essa sia. Il tema dunque è la fraternità nella Bibbia, un tema bello ma difficile se pensiamo al fatto che la prima coppia di fratelli di cui parla la Bibbia è quella di Caino e Abele e sappiamo come è finita. Naturalmente il senso di quel racconto è molteplice, ma un significato è senza dubbio questo, che ogni omicidio è un fratricidio, cioè se uccidi un uomo tu uccidi un fratello. Ma c'è un altro significato che è ancora più profondo in un certo senso, che è questo qua, che la fraternità non è un fatto di sangue, perché questi due erano appunto fratelli di sangue, come si usa dire, venivano dagli stessi genitori, ma ciò non di meno uno ha ucciso l'altro, cioè la fraternità non è un fatto di sangue, di razza, di popolo e non è neppure fondata, come si potrebbe immaginare, sul fatto di una comune umanità. Siamo tutti uomini, nel senso naturalmente di esseri umani, quindi uomini e donne, siamo tutti uomini e quindi siamo fratelli. Siamo fratelli perché siamo tutti uomini, siamo tutti, apparteniamo tutti alla stessa famiglia umana. Così si potrebbe pensare, così forse ha pensato la Rivoluzione francese quando ha creato quella famosa formula che tutti conosciamo: liberté, égalité, fraternité, e poi c'era un ultimo motivo, un ultimo tema, umanità. Quindi fraternità, uguaglianza, no, libertà, uguaglianza, fraternità, umanità, cioè appunto l'idea che l'umanità comune era la base sufficiente per creare fraternità, libertà e uguaglianza. Noi sappiamo che le cose non sono così. La storia ha smentito, purtroppo, devo dire, questa speranza, cioè la speranza che la presa di coscienza della comune umanità fosse sufficiente a creare una coscienza di fraternità, ma non è così. Basta aprire il giornale, ma basta anche guardarsi intorno, basta guardare anche quello che accade in ogni paese, in ogni villaggio, in ogni borgata, anche nelle nostre famiglie allargate o non allargate, e si vede che non è affatto così, che basta prendere coscienza della comune umanità per diventare fraterni. C'è l'espressione famosa di un illustre filosofo del 600, Thomas Hobbes. Ricordate, homo homini lupus, l'uomo è un lupo per l'altro uomo, e proprio lui, partendo da questa amarissima constatazione, ha arrivava a dedurre e a costruire una teoria politica dello Stato autoritario che doveva essere abbastanza forte per frenare, imbrigliare, addomesticare gli istinti belluini dell'uomo nei confronti dei suoi simili. Ecco, quindi lo Stato come camicia di forza, per così dire, che contenesse tutti questi istinti belluini che nascono dentro la coscienza umana. Ecco. Ma poi c'è un altro celebre, oltre a Caino ed Abele c'è uno, poi c'è tutto, giustamente Peppe ci ricordava Giuseppe e i suoi fratelli, che è anche un racconto impressionante, ma prima di Giuseppe c'è suo padre Giacobbe. Giacobbe ed Esaù è un altro capitolo di questa... Di questa fraternità impossibile, diciamo così, di questa fraternità negata, di questa fraternità smentita dai fatti, perché come sapete Giacobbe truffa due volte il suo fratello Esaù, prima scippandogli la primogenitura col famoso piatto di lenticchie, e poi la seconda ancora peggio, quando con un inganno ha ottenuto la benedizione del padre Isacco al posto di Esaù, travestendosi con la complicità della madre. Insomma, uno spettacolo straordinario nel senso del suo realismo, perché così sono effettivamente le cose. Ecco, e quindi è successo quello che è successo. A un certo punto Esaù dice: quando sarà morto il nostro padre Isacco, io Giacobbe lo ucciderò. C'è proprio scritto così, poi le cose sono andate diversamente per fortuna, ma soltanto per dire quanto la fraternità sia difficile. E non basta in nessun modo nascere dagli stessi genitori per essere fratelli. Questo è il punto fondamentale da cui che ricaviamo proprio da questi episodi, e si potrebbe continuare volendo, ecco. Ma allora su che cosa si fonda la fraternità nella Bibbia? Perché questo è il tema della nostra conversazione. Poi vedremo naturalmente i due passi fondamentali che ci sono stati suggeriti, Deuteronomio 15 e Atti 2, ma prima devo almeno menzionare, per rispondere alla domanda che ho appena posto, se la fraternità non si fonda sulla umanità comune, in particolare quella di avere gli stessi genitori, ma allora su che cosa si fonda questa fraternità nella Bibbia? Ecco, la risposta la conoscete molto bene, ce l'ha data Gesù nella famosa parola che noi troviamo nel capitolo 23 dell'Evangelo di Matteo, dove si dice esattamente nei versetti 8 e 9 queste cose: non vi fate chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Ecco, versetti 8 e 9. Qui, come vedete, la fraternità umana ha un doppio fondamento. Il primo è la paternità divina, cioè non il fatto che siamo tutti uomini, cioè creature umane, è la base del nostro essere fratelli e sorelle, ma il fatto che siamo tutti figli, figli e figlie di Dio, ecco qual è, secondo Gesù, la base della nostra fraternità. Non dunque la nostra comune umanità, ma la nostra comune filialità è la base della fraternità. Siamo fratelli e sorelle perché siamo figli e figlie di Dio. Questo è il primo fondamento, secondo Gesù, del nostro essere fratelli, della fraternità nella Bibbia. Ma ce n'è un secondo. Ah, naturalmente, quando dico siamo figli, non siamo figli, secondo Gesù, per essere fratelli non basta essere figli né dei genitori biologici, questo l'abbiamo già visto, né di genitori ideologici, di padri, perché abbiamo i padri della Chiesa, ad esempio, abbiamo i padri della patria, abbiamo i padri del partito, una volta c'erano i partiti, adesso praticamente non contano più, insomma, non hanno più padri neanche loro, non ci sono più neanche i partiti, ma per dire, no? Cioè, ci sono i padri naturali, i padri ideali, ideologici, di cui tu ti nutri, da cui tu derivi la tua identità. Ecco, nulla di tutto questo, noi siamo fratelli e sorelle perché siamo figli e figlie del Padre nostro che è nei cieli, non di altri padri né naturali né ideali che possono esserci nella nostra storia personale. E qui naturalmente tutti ricordiamo il gesto emblematico di Francesco di Assisi, che voi ricordate perché è una cosa, una scena che non si dimentica una volta che uno l'ha letta, cioè Francesco d'Assisi che davanti al popolo della città, davanti al vescovo e a suo padre, si è completamente denudato, si è tolto tutti i vestiti e li ha restituiti al padre con queste parole: così sarà chiaro a tutti che io non sono figlio di questo signore, che era il suo padre naturale, ma sono figlio del Padre nostro che è nei cieli, naturalmente scandalizzando tutto il popolo, tutta la gente, no? Cioè, per affermare appunto che la filialità, io sono figlio e quindi sono fratello, difatti Francesco è stato il grande apostolo della fraternità. Nella storia della Chiesa nessuno che io conosca ha fatto un discorso così sistematico e coerente sulla fraternità, poi dopo ci ritornerò un istante più in là, di quanto l'abbia fatto Francesco di Assisi. E quella scena appunto la simboleggia in una maniera indimenticabile. Ecco. Quindi la fraternità fondata appunto sulla filialità. Ma dicevo, in queste parole di Gesù di Matteo 23, 8, 9, c'è anche un altro fondamento che ritroveremo anche alla fine del nostro discorso, molto molto importante, e cioè questo, che siamo... L'affermazione "voi siete tutti fratelli" arriva alla fine del versetto in cui Gesù dice: non chiamate nessuno sulla terra maestro, perché uno solo è il vostro maestro, voi siete tutti fratelli. Cioè la fraternità è legata al discepolato. cioè siamo tutti fratelli perché abbiamo tutti un unico maestro, Gesù. Siamo tutti fratelli perché andiamo a quella scuola. E il fatto di avere Gesù come maestro è il secondo fondamento della nostra fraternità. Il fatto di essere discepoli, tutti ugualmente discepoli del maestro Gesù di Nazareth, ci rende fratelli. Ma detto queste cose in generale sulla fraternità nella Bibbia, in modo che abbiamo già un quadro così complessivo, veniamo ora ai due testi che ci sono stati proposti, che sono testi formidabili, come vedremo, e che sono straordinariamente eloquenti per il nostro tema. Ora, io non so, questi testi li avete già letti? Sì, li possiamo dare per letti?
Nel corso no,
personalmente penso che li abbiano letti.
Dunque, allora, Deuteronomio 15, un grande capitolo. Ora anch'io citerò alcuni versetti chiave, è un grande capitolo questo qua. Nel quale viene fatto valere nella comunità ebraica tutto il discorso di Deuteronomio, di questo capitolo riguarda la comunità ebraica, non riguarda altri popoli, altra gente, stranieri, eccetera, eccetera. Vale per gli ebrei, ecco. Viene fatto valere nella comunità ebraica il cosiddetto principio sabbatico. Che cos'è il principio sabbatico? È l'estensione del giorno del riposo. Oggi è sabato, oggi è Shabbat, siamo nel giorno del riposo. L'estensione di questo riposo nel giorno del sabato a altri momenti della storia della comunità e in particolare al settimo anno, quindi non più un giorno di riposo ma un anno di riposo. Ogni sei, il settimo, è anno di riposo, e vedremo che cosa vuol dire concretamente riposo, il Deuteronomio 15, per non parlare del cinquantesimo anno, che è sempre ancora una estensione della categoria formidabile, fondamentale, straordinaria del riposo a tutta la società. Ogni 50 anni c'è chi dice che non è mai stato celebrato, comunque noi ci atteniamo a quello che sta scritto. Ora, noi in Deuteronomio 15 si parla del settimo anno come anno del riposo. Allora, riposo di che cosa? Cioè, sì, riposo che cosa vuol dire? Vuol dire che per un giorno alla settimana tu sei libero di non lavorare. Cioè, il riposo è la libertà dall'obbligo di lavorare per campare, perché per vivere devi lavorare. Allora lavori sei giorni e questo ti deve bastare per vivere sette giorni, il settimo giorno di riposo, non lavori. Cioè, questo era una rivoluzione culturale, religiosa e straordinaria, tanto più che, come sapete benissimo, questo giorno del riposo nei 10 comandamenti è un comandamento. Cioè non è una cosa che tu dici, ma io non voglio riposare. Devi riposare. Te lo ordino. Te lo comando. Ma una cosa incredibile. E ancora più incredibile è la ragione che viene addotta nella Bibbia, che anche Dio si riposa, il che è un'assurdità. È un'assurdità. Perché Dio, per definizione, non si riposa mai, non dorme mai. Ci sono anche i salmi che dicono: ma tu dormi, tu devi andare. Dio no, lui non si riposa. Dio è un'energia permanente, è come il sole, non si riposa mai il sole. Sembra che tramonti, che vada anche lui a nanna, ma non è così. Non è così, tu che vai a nanna, il sole no. Così è Dio, non si riposa mai. Ma che senso ha un Dio che si riposa, un Dio che è stanco? Noi siamo stanchi, ma Dio no, eccetera, eccetera. Quindi io vi voglio solo far percepire l'enormità di questo discorso del riposo, che era una cosa inaudita nell'antichità. Ma da dove viene questo qui? Sapete da dove viene? Viene dal fatto che Israele è un popolo nato, direi quasi generato, da un atto di liberazione. E il riposo non è altro che una forma della libertà. Capisci, tu che sei obbligato a lavorare, perché se no non mangi, per un giorno non lavori. Cioè, creo uno spazio di libertà nel regno della necessità. La necessità di lavorare, di faticare, di costruire, di piantare, di togliere le erbacce dal campo, eccetera, 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 di portare a pascolo gli animali e compagnia bella, tutta questa roba. Io ti creo un momento fuori dalla necessità. Allora io definisco così il riposo: lo scatenamento della libertà nel regno della necessità. Questo scatenamento della libertà nella Bibbia è applicato, si traduce in tanti modi, ma qui nel nostro testo si traduce nel concetto di remissione. Allora il settimo anno è l'anno della remissione. Noi è una parola che ci è familiare perché l'abbiamo nel Padre nostro: rimettici i nostri debiti. Quando diciamo rimettici i nostri debiti, pensiamo ai debiti morali, cioè ai peccati sostanzialmente, no? Invece qua sono i debiti economici. Ma dicevo, questo discorso della remissione, cioè del riposo, del riposo, che diventa libertà. Che è libertà? Nella Bibbia viene applicato a tre ambiti diversi. Due li troviamo qui in Deuteronomio 15, li vedremo subito. Un altro lo troviamo nel libro dell'Esodo al capitolo 23 e è il riposo della terra, perché anche la terra deve riposare, secondo la Bibbia, non secondo la cultura moderna che sfrutta la terra a più non posso, la dissangua, la distrugge, la inquina, la avvelena, eccetera, eccetera. Non la fa mai riposare, mai. Ma i contadini di tante volte, di tempo fa, invece la facevano riposare. Sapevano ancora che anche la terra... Qui nella Bibbia, in Esodo 23, posso anche leggere: per sei anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai i frutti, ma il settimo anno la lascerai riposare e rimanere incolta. I poveri del tuo paese ne godranno, gli animali della campagna, cioè quelli selvatici, mangeranno quello che rimarrà. Qui ci sono due pensieri bellissimi. Questo Esodo 23, versetti 10-11, due pensieri. Il primo è, come ho detto, il riposo della terra, cioè la terra trattata come una persona. Pensate, che sapienza, completamente perduta, distrutta nel nostro tempo, trattata come una persona. E il secondo pensiero bellissimo, anche questo, è che nell'anno in cui tu non coltivi la terra comunque produce qualche cosa. Allora, di chi è? Tua, perché tu sei il proprietario? No. Per quell'anno lì la terra appartiene ai poveri, cioè appartiene a quelli a cui non appartiene, e agli animali, addirittura agli animali selvatici, anche loro devono campare. Cioè delle cose stupende, delle cose bellissime. Una sapienza dimenticata, calpestata, ignorata. Ma il mondo muore perché non ha più questa sapienza. Poi, dall'ambito agricolo, e ora arriviamo a Deuteronomio 15, dall'ambito agricolo, in cui appunto vige questo principio sabbatico del riposo della terra, cioè della liberazione dalla necessità di produrre, no, fermati una volta. Dall'ambito agricolo passiamo all'ambito economico e poi passeremo all'ambito sociale. Allora, all'ambito economico, ecco qua, siamo a Deuteronomio 15, il versetto 2, ecco la norma di questo: celebrerete la remissione. Qual è il concetto? Se io dico il riposo è la liberazione dalla necessità di lavorare e di produrre, la remissione è la liberazione dal debito, anche quella è un'altra catena. Il lavoro da schiavi, capito? Produzione continua, non ci si ferma. Non si chiude la fabbrica mai, non si chiude il negozio mai. siamo appunto oggi è tutto aperto, anche a Roma tutto aperto, tutte le domeniche, non c'è più domenica, non c'è più lunedì, no? Produzione continua, vendita continua, commercio continuo, non ci si ferma mai, ecco, e invece qua ci si ferma. Allora la remissione è la liberazione dalla catena del debito. Nell'ambito agricolo è la liberazione dalla catena della produzione continua. Qui, allora, ecco qua, ecco la norma, versetto 2, ecco la norma. Chi ha fatto un prestito al suo prossimo lascerà cadere il suo diritto, non lo esigerà dal suo prossimo, dal suo fratello, perché è stata proclamata la remissione per il Signore. Potrai esigerlo dallo straniero, ma non dal fratello. Cioè, come ho detto, tutta questa norma vale per gli ebrei, non vale per gli stranieri. Questo è il limite, naturalmente, di questo capitolo 15. Naturalmente, cosa significa remissione del debito? Gli studiosi discutono, alcuni dicono significa semplicemente la remissione degli interessi di un anno sulla somma prestata, cioè nel settimo anno tu non calcoli gli interessi. Ecco. Altri studiosi dicono quello che probabilmente è il senso vero del testo, e cioè no, è proprio la remissione del debito, cioè lo scatenamento della libertà. Questo lo si evince dal versetto 9, sempre, ecco, bada bene che non ti entri in cuore questo pensiero iniquo, è vicino il settimo giorno, l'anno della remissione, il tuo occhio sia cattivo verso, bada bene che non sia cattivo verso il tuo fratello bisognoso, e tu non gli dia nulla, egli griderebbe al Signore contro di te, un peccato sarebbe suo. Cioè, non fare il calice, tra poco c'è l'anno, il settimo anno, quindi non presto niente perché è perduto. No, e vedi che la Bibbia conosce il cuore umano molto bene e dice non fare questi discorsi perché è peggio. Ecco, quindi è la remissione del debito, una cosa naturalmente impraticabile, se volete, dal punto di vista dell'organizzazione sociale, eccetera, eccetera, però è appunto il principio sabbatico che spezza le catene e restituisce la libertà. Non ti devo più nulla, non ti devo più nulla, sono libero davanti a te, mentre prima ero debitore, quindi ero dipendente, ero legato, non ero libero. Ma oltre all'ambito agricolo c'è poi l'ambito sociale, l'anno di remissione, cioè la liberazione degli schiavi. E qui abbiamo il versetto 12 che è meraviglioso, miracoloso, e cioè no, ecco il versetto 13, non il versetto 12, ecco, si vende a te, ti servirà, 12 e poi 13, ti servirà per 6 anni, ma il settimo lo lascerai andare via da te libero. Ecco, vedete là, perché è questa la parola chiave, il riposo significa remissione, remissione significa libertà. È una parola meravigliosa, perché che cosa significa essere schiavo? Essere schiavo significa che tu non appartieni più a te stesso, ma a un altro. Significa non essere soggetto, ma oggetto, cioè la negazione dell'umanità. L'anno di remissione, creato dal principio sabbatico, restituisce all'uomo, alla persona umana, la sua dignità, la sua umanità perduta. Spezza la catena della schiavitù. Ma la cosa più straordinaria di questo testo è proprio il versetto 13, che dice: quando lo lascerai andare via da te libero, non lo rimanderai a mani vuote, gli farai doni dal tuo gregge, dalla tua aia e dal tuo torchio. Questo è un pensiero modernissimo. Sapete perché? Perché rivela che l'autore biblico sapeva distinguere tra quella che noi chiamiamo libertà formale e libertà materiale. Mi spiego. La libertà formale è quella che dice siamo tutti, la Costituzione della Repubblica Italiana dice siamo tutti liberi. No. Ma se tu non hai i mezzi materiali per vivere la tua libertà, per praticare la tua libertà, questa resta una libertà formale, come dicevano, una libertà giuridica vuota. Cioè, io ad esempio sono libero di andare in Sicilia, per modo di dire, ma se non ho i soldi per comprare il biglietto in Sicilia non ci posso andare, quindi sono libero ma non sono libero. Cioè, se la libertà formale non è integrata da una libertà materiale o sostanziale, è una libertà vuota. Ed ecco perché qui, pensate, siamo nei tempi, diciamo, nei primordi in un certo senso, lontanissimi dalla nostra comprensione delle cose, ma lui gli dice non mandare lo schiavo libero semplicemente così, ma dagli anche quello, una parte del tuo gregge, delle tue cose, cioè dagli il modo di praticare la libertà, sostanzia la sua libertà con dei doni che gli consentano effettivamente di esercitarlo, non mandarlo semplicemente sei libero ma sei nulla tenente, non hai niente, e cioè non sei libero neppure. Ecco, è appunto una libertà formale. Quindi qui abbiamo veramente delle cose straordinarie, bellissime, profondissime e attualissime. Quindi, che cosa ricaviamo da questo straordinario capitolo, su cui dobbiamo ancora dire alcune cose? Ma intanto diciamo queste due cose. La prima è che, ecco, questo principio sabbatico che spezza il regno della necessità, che lo fa saltare, rivela che la storia non è semplicemente l'eterna ripetizione di quello che è sempre stato, cioè che la storia procede e crea il nuovo. Capisci? Avevi il debito, non ce l'hai più. Eri schiavo, sei libero. Io, quando preparavo questi appunti, pensavo al mondo indiano delle caste. Le caste. Cioè la società è divisa in caste. e tu nasci in una casta e lì resti per tutta la tua vita. Non c'è passaggio da una casta all'altra. Così è anche nel nostro Medioevo. Tu nascevi contadino e restavi contadino. Nessuno ti tirava fuori da quella condizione. Cioè, le cosiddette classi sociali oggi sono molto mobili o relativamente mobili, effettivamente. Qualche cosa è cambiato, appunto, ma una volta erano rigidissime, anche nella nostra cultura, nella nostra civiltà. Dove nascevi restavi. Oggi non è più così, in generale, insomma, ecco. Ma appunto qui questo principio sabbatico, questo scatenamento della libertà nel regno della necessità, cioè dell'ordine costituito, di ciò che esiste perché è sempre esistito e sempre dovrà esistere, questo fatto rompe lo schema e apre un futuro diverso. Quindi questo capitolo 15 di Deuteronomio ci dà questa prima fondamentale indicazione. Il principio che cambia, ecco, quindi tu non sei inchiodato, ecco, a una condizione che non potrà cambiare mai, no. L'anno sabbatico, settimo anno, anno di remissione, spezza le catene e crea il nuovo. La seconda indicazione che questo capitolo fornisce è che la libertà, che è il contenuto della remissione, che sia la remissione del debito, che sia la remissione dello schiavo, che sia poi quello che dirà Gesù, la remissione dei peccati, e quello viene nel Nuovo Testamento, perché anche Gesù in Luca 4 proclama l'anno di remissione, l'anno accettevole del Signore, e dice tutte queste cose di Deuteronomio 15, più la liberazione dai peccati, la remissione dei peccati. Allora la libertà, che è ciò che viene prodotto dal principio sabbatico, è la levatrice della storia umana. Cioè, è quel misterioso, perché la libertà è molto misteriosa, quel misterioso fattore che genera il nuovo. Cioè, la libertà è rivoluzionaria. La rivoluzione permanente è la rivoluzione della libertà. Ma non è tutto. Sempre ancora questo capitolo 15, c'è tutta una parte che parla dei poveri o dei bisognosi. Voi, leggendo il capitolo, ora non lo abbiamo letto, ma è abbastanza impressionante vedere quanto spesso ricorre la parola fratello, e credo che sia questa la ragione per cui appunto questo capitolo è stato messo sotto il tema generale della fraternità nella Bibbia, perché è abbastanza impressionante. Questo termine di fratello ricorre al versetto 2, al versetto 3, al versetto 7, 9, 11 e 12. Il discorso sul bisognoso, che voi trovate dal versetto 7 al versetto 11, questo discorso che cosa vuole dire? Praticamente qui dice davanti al bisognoso, al fratello povero, eccetera, non indurire il tuo cuore, apri la mano, dai generosamente, dai liberalmente, non dare con malavoglia, di malavoglia, dice, oh, ma questi qua mi rompono le scatole, questi poveri sempre tra i piedi, eccetera, eccetera, non ne posso più, se ne vanno da un'altra parte, tutte queste reazioni, no, dice, no, tu dai con generosità, eccetera, eccetera. Ma in questi versetti ci sono due affermazioni fondamentali che sono importanti per il nostro tema della fraternità. Che cosa vuol dire fraternità? Ecco, una cosa l'abbiamo già capita, che fraternità vuol dire libertà, cioè puoi essere fratello, possiamo essere fratelli se siamo liberi, cioè se io non dipendo da te e tu non dipendi da me. Ma non è tutto. E in questi versetti 7 e 11 ci sono due affermazioni di enorme rilievo, di enorme importanza. La prima la trovate al versetto 4. Del resto non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi, perché il Signore ti benedirà nella terra, eccetera, eccetera, purché tu obbedisca fedelmente alla voce del Signore tuo Dio, avendo cura di eseguire tutti questi comandi che oggi ti do. Che cosa dice qua? Dice una cosa, anche questa, modernissima, che noi abbiamo scoperto da poco, diciamo da 100 anni, 150 anni, cioè che la povertà non è un fenomeno naturale. Qui dice, tra voi, nella comunità ebraica, non ci saranno bisognosi, purché obbediate alla legge di Dio, ai comandamenti di Dio. Cioè, la povertà è frutto di che cosa? È frutto della trasgressione dei comandamenti di Dio. Là dove i comandamenti sono ubbiditi, non c'è povertà. Ergo, come ho detto, la povertà non è un fenomeno naturale, è la conseguenza di una trasgressione. Se tu sei ricco e io sono povero, non è che così ha disposto il destino, ma è che tu probabilmente non hai ubbidito al comandamento di Dio. Nasce dalla trasgressione. Ugualmente noi sappiamo, ci sono 100.000 discorsi da fare, precisazioni, commenti, tutto quello che vogliamo, ma sostanzialmente a me preme che sia chiaro quello che dice qui Deuteronomio 15, che la povertà non è un fatto naturale, è dovuta alla trasgressione di un comandamento, di una legge di Dio. Dove la legge di Dio è osservata non c'è povertà. E questa è la prima affermazione straordinaria, modernissima, la scoperta che la povertà è un fenomeno prodotto da una certa organizzazione sociale. Ma la seconda affermazione qual è? C'è un rimedio? Il rimedio qui è naturalmente un rimedio suggerito dalla cultura economica di quel tempo, che non è certamente la nostra, perché qui il rimedio è l'elemosina. Ma voi avete notato l'insistenza sulla generosità, dai largamente, dai generosamente, dai liberalmente. Cosa vuol dire? Vuol dire che il divario tra il ricco e il povero, se il ricco dà molto, generosamente, apri la mano, questa bellissima espressione, non per prendere ma per dare. Apriamo la mano per prendere. Allora, la cosa qui straordinaria è che generosità deve diminuire la disuguaglianza. E allora che cosa deduco io da questo discorso? Deduco che essere fratelli, la fraternità, è sì assolutamente in primo luogo la libertà, che io non devo dipendere da te e tu non da me, ma ci vuole anche una certa uguaglianza. Non dico un'uguaglianza totale, che non sarà mai possibile, ma una certa uguaglianza. E nel testo questa certa uguaglianza, relativa finché vogliamo, discutibile nella sua genesi finché vogliamo, però reale nella sua progettualità, è che tu dia tanto in modo che questa disparità, non dico che sia annullata, ma venga ricondotta a cose ragionevoli, non alle differenze che ci sono oggi, che sono spaventose. Non è mai successo nella storia quello che c'è oggi, a parte qualche satrapo, diciamo dei secoli, ma la differenza che c'è oggi tra l'ora dell'operaio, per non parlare del precario, e l'ora del sì, di chi vuole, di qualunque funzionario del ministero, eccetera, sono abissali, differenze abissali, differenze assurde, assurde, veramente criminali, devo dire, sono criminali, sono dei crimini, dei crimini sono, dei delitti. Allora, naturalmente non è che possiamo dire che con l'elemosina si risolve niente, oggi non lo possiamo dire, ma diciamo, quello era lo strumento che allora si prevedeva, non se ne immaginava. Noi oggi abbiamo tutta una teoria dell'organizzazione sociale, per cui certo non possiamo semplicemente applicare, però l'intenzione è esattamente quella che ci deve stare a cuore anche a noi, cioè il fatto che queste disuguaglianze spaventose che impediscono la fraternità, cioè la costruzione di una comunità fraterna, siano diminuite, siano mitigate, che questo abisso, insomma, sia un pochettino cancellato, un pochettino diminuito perlomeno, ecco. Quindi ecco le due cose fondamentali che ci dice questi versetti 7 e 11 del capitolo 15, cioè che primo, la povertà non è un fatto naturale, ma nasce da una trasgressione, e secondo, c'è un rimedio, che allora era quello che ho detto, una generosità nel dare, nelle elemosine, se oggi è un'altra, ma però quello che conta è che per costruire una comunità fraterna bisogna diminuire le differenze sociali, se no non si riesce a creare. E allora pensate ancora a un altro versetto straordinario. Io non devo dire che devo ringraziare Beppe, perché mi ha obbligato a studiare un po' bene questo capitolo, perché è stata una rivelazione per me. Si capisce, la Bibbia è grande, insomma, non è che uno c'ha tutto. È stata una rivelazione, dico, ma guarda qua, guardate questo versetto 8, tanto per non andare lontano. Gli aprirai la mano e gli presterai quanto occorre alla necessità in cui si trova. Ma capito cosa vuol dire questo? Vuol dire che tu prima di tutto devi sapere ma di che cosa hai bisogno. Non quanti soldi ho in tasca, quanti spiccioli ho in tasca, ma di che cosa hai bisogno. Cioè il mio prestito, la mia elemosina deve corrispondere al bisogno dell'altro, non alle mie disponibilità. Guardate, quello è il principio del signor Marx, tra l'altro. No, nessun suggerimento, ma è il principio del signor Marx, che bisogna dare a ciascuno secondo i suoi bisogni, non secondo le tue. Vediamo quanto ciò. Cose straordinarie. E qui allora ma proprio questo versetto 8, che cosa ci fa capire? Ci fa capire che la libertà, la grande, grandiosa, fondamentale libertà, è anche sempre libertà dal bisogno. È la libertà dal bisogno che crea una certa uguaglianza sociale, sia pure relativa, e questa relativa uguaglianza sociale è al tempo stesso una certa uguaglianza nella libertà, che a sua volta è condizione di vera fraternità. Allora, conclusione del capitolo 15. Il principio che lo governa è il principio sabbatico, il riposo. Cosa vuol dire riposo? Mi ripeto qui, ma per riassumere. Cosa vuol dire riposo? Vuol dire uscire dalla necessità, in questo caso del lavoro, no? Cioè libertà scatenata nel regno della necessità. Allora, questo principio si traduce nell'anno della remissione dei debiti degli schiavi, dell'aiuto al povero, cioè sostanzialmente di quella che oggi chiamiamo la ridistribuzione della ricchezza. Una comunità fraterna si può costruire solo nella libertà, che è anche libertà dal bisogno, e la quale produce una certa uguaglianza. Potremmo dire che Deuteronomio 15 illustra il nesso profondo che esiste tra le tre grandi parole della Rivoluzione francese, già menzionato: liberté, égalité, fraternité. E fa capire che queste tre sono sorelle gemelle, direi quasi sorelle siamesi, nel senso che se non c'è una non ci sono le altre due, sono inseparabili. E ora veniamo rapidissimamente a Atti 2, perché c'è l'altro passo, Atti 2, e questo lo conoscete a memoria, quindi è inutile che noi lo leggiamo, versetti 41-47, mentre Deuteronomio 15 ci dice quali sono le condizioni della fraternità, Atti 2, 41-47 ci dice quali sono le manifestazioni, come si manifesta la libertà cristiana. La parola chiave è la parola comunione. Che voi trovate appunto al versetto 47: erano perseveranti nell'insegnamento dell'Apostolo, nella comunione. La parola comunione, come sapete, è koinonia in greco, ecco, e sulla qualità di questa comunione naturalmente si può discutere, nel senso che io credo che si tratti appunto di una comunione fraterna e non di una comunione gerarchica, come invece il Concilio Vaticano II ha detto riguardo alla comunione ecclesiale. Io credo che questa koinonia, di cui questa comunione appunto, la parola greca, sia una comunione fraterna e non di tipo ecclesiale. E qui c'è il grande tema, che ora non possiamo sviluppare perché vedo che sono già le 4, ma il grande tema della costruzione della comunità cristiana. La comunità cristiana, io credo, è una comunione di fratelli e sorelle e non una comunione di padri e figli. E Francesco d'Assisi è stato il grande, dicevo, apostolo della fraternità, perché lui ha sostituito nella costruzione della comunità, chiamiamola francescana, ha sostituito il principio della paternità, che è un principio clericale, lo ha sostituito con il principio della fraternità. Cioè, nella Chiesa siamo tutti fratelli e sorelle, non siamo padri e figli. Il discorso sarebbe ampio, ma ora io lo voglio soltanto accennare. La Chiesa si è di nuovo popolata di padri e quindi di figli, perché dove c'è il padre c'è il figlio. Se tu sei padre, siamo nella stessa comunità, se tu sei padre o sono padre anch'io, sono figlio, non posso essere fratello, capito? E quindi questo è un discorso, vabbè, non lo possiamo sviluppare, ma basta accennare per vedere anche il suo carattere esplosivo, se vogliamo, molto importante. E, vabbè. Ora, perché appunto se soltanto nella fraternità c'è uguaglianza, c'è libertà. Se tu sei padre, io sono figlio, io dipendo da te. Invece se siamo due fratelli, non dipendo, tu non dipendi da me, io non dipendo da te. Vabbè, comunque, quali sono i contenuti di questa, rapidissimamente, di questa fraternità, di questa comunione fraterna che è la comunione cristiana, secondo me? Ci sono tre contenuti essenziali, e cioè la comunione nel discepolato, che abbiamo già evocato poco fa, poi la comunione nel culto a Dio, e terzo la comunione dei beni. Vediamo brevemente questi tre contenuti. Essere fratelli significa essere in comunione come discepoli del Signore. Quello che dice: erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli. Che cos'è l'insegnamento degli apostoli? È quello che noi troviamo nel Nuovo Testamento, che insieme, cioè, è la predicazione degli apostoli, di Paolo e poi dei Vangeli, eccetera, eccetera. Quindi essere fratelli significa essere nella stessa scuola, come ho già detto poco fa, essere nella stessa scuola. Nella scuola che è la scuola biblica, quindi ogni chiesa, ogni comunità cristiana è una scuola biblica, non può essere altro che una scuola biblica, cioè voi siete la chiesa. La scuola biblica, l'insegnamento degli apostoli vuol dire scuola biblica, e quindi questa è la chiesa, ma è la fraternità nella chiesa, si realizza nel fatto che siamo tutti qua discepoli di chi? Discepoli dell'unico maestro che è Gesù, che parla attraverso queste pagine della Sacra Scrittura. Solo come, ecco, la Chiesa di Gesù Cristo, sia a livello universale sia a livello locale, non può essere altro che una scuola biblica. Quindi essere fratelli significa essere discepoli di Gesù. Secondo, essere fratelli in senso cristiano significa essere in comunione nel culto a Dio, naturalmente, che qui viene espresso in due modi: nella preghiera, l'ultima cosa menzionata, e qui non c'è bisogno di spendere parole, e nello spezzare il pane, la famosa fractio panis. Che cos'è questo spezzare il pane? Lo sapete, non ho bisogno di dire granché, è due cose: la condivisione del pane quotidiano e la condivisione del pane eucaristico. Il pane quotidiano sfocia nel pane eucaristico, il pane quotidiano è quello che ci fa vivere e noi lo condividiamo, è un pane comune e questo crea fraternità, e il pane eucaristico è quello che è l'espressione più alta della nostra vita in Cristo, cioè nella sua parola, nel suo spirito, nel suo perdono, nella vita nuova che è suscitata dallo Spirito Santo. Questo culto avviene, versetto 47, non so dove, 44, sì, 47, 46 avviene nelle case. Nelle case, cioè, questo lo sapete, la prima forma di comunità cristiana è domestica. Quindi nel culto siamo fratelli e sorelle in quanto condividiamo ciò che ci fa vivere come uomini, come persone, materiali, materialmente, e ciò che ci fa vivere spiritualmente come cristiani. Di fraternità come condivisione. Ultimo punto, i beni, la comunione dei beni. La fraternità cristiana si esprimeva nella condivisione dei beni materiali. Tutti quelli che credevano erano insieme, avevano ogni cosa in comune, vendevano i beni, li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno, il famoso esperimento di comunismo cristiano, che come sapete è fallito, tanto che la comunità si trovava in grandi difficoltà e l'Apostolo Paolo ha organizzato la colletta per venire in aiuto ai santi di Gerusalemme che stavano nei guai, perché questo erano finiti sul lastrico per forza. Ma naturalmente il motivo per cui loro avevano organizzato questo esperimento di comunismo cristiano era che contavano sul ritorno immediato di Gesù nella loro generazione, e quindi si giustificava perfettamente, ma Gesù non è tornato e quindi si sono trovati sul lastrico. Però al di là del fallimento dell'esperimento, il fatto in sé è estremamente importante e significativo. Perché che cosa significa? Significa che questa fraternità cristiana era così incisiva nella vita concreta delle persone che le liberava da quello che è l'istinto più potente nella nostra realtà umana, che è l'istinto del possesso. Cioè non c'è nulla che sentiamo così fortemente che è quasi irresistibile. Il possesso, questo è mio. E qui c'è questa grande liberazione. Naturalmente, ripeto, il fallimento ci deve mettere naturalmente sull'avviso, sulle difficoltà di una cosa di questo genere, ma è importante che proprio all'alba dell'esperienza cristiana, come esperienza collettiva, come esperienza comunitaria, ci sia questo esempio per cui l'aggettivo mio viene sostituito dall'aggettivo nostro, che si coniuga con l'aggettivo tuo. Il mio è il tuo è il mio, e tutto è nostro, perché tutto è di Dio. Non sono cose, diciamo, di facile traduzione nel concreto poi della vita, però sono indicazioni preziosissime. Ecco dunque i tre contenuti della comunione fraterna. Non riesco a immaginare una forma più alta di fraternità tra uomini, e quindi concludo dicendo, riprendendo il tema del nostro incontro, la fraternità nella Bibbia è la forma più alta di fraternità umana che io conosca, e credo che valga la pena di cercare di realizzarla. Grazie per la vostra attenzione.